Ricordo, visto che c'è qualcuno in più, che quello che dicevo all'inizio, che a me sono arrivate le richieste da parte della presidenza, rettorato, eccetera, di ricordarvi di compilare i questionari che i frequentanti possono compilare prima della fine del corso, che trovate su InfoStud, sui corsi che state seguendo. Per noi è importante avere risposte. Dicevamo, per Cirese la risposta è un'altra: si trova sempre in Gramsci, ma ciò che ci abilita a chiamare ragionevolmente, a poter chiamare ragionevolmente concezione del mondo anche il folklore, non è il fatto che c'è appunto un continuum sul piano quantitativo rispetto alle concezioni del mondo ufficiali, anche perché, dice Cirese, a parte le programmaticità di Gramsci che dice per definizione, eccetera, ma c'è qualcosa che proprio non reggerebbe a questa operazione del quantitativo subalterno ed egemonico. Come fai a dire un po' più subalterno, un po' meno egemonico, eccetera? Lì c'è uno stacco qualitativo, punto. Un po' più di potere, un po' meno di potere si può dire in linguaggio politico, ma in realtà, parlandone seriamente, c'è di mezzo la rivoluzione dal punto di vista di un Gramsci, quindi non funziona come passaggio quantitativo. La risposta, appunto, è più squisitamente data con l'occhio di un antropologo nel leggere le pagine di Gramsci, ma diciamo, estraendone succo da quello che c'è nelle pagine di Gramsci, ed è la cosa che particolarmente poi interessa e convince Baratta, che antropologo non è. Ed è l'associazione che sempre Gramsci pone e propone tra fatti culturali e strati sociali. È l'operazione che è tipica dell'antropologia, con la quale fin da Taylor e concetto di cultura che Taylor pone l'antropologia come disciplina nuova e autonoma si affaccia, cioè è un termine che poi Cirese userà di connotazione per definire tecnicamente questo rapporto di solidarietà tra fatti culturali e strati sociali. È un termine che viene dalla linguistica, da Helmsley, eccetera. Questa associazione tra fatti culturali e strati sociali e gruppi sociali è ciò che salva la spendibilità della nozione di concezione del mondo di Gramsci, quando attribuita a fenomeni così incoerenti come il folklore. Perché questo, diciamo, nel saggio di Cirese ci sono tutta una serie di esemplificazioni di come Gramsci sia attento a questo aspetto, di come lo articoli non per grandissime suddivisioni sociali come le classi, ma lo vada ad articolare alla scala, dice Cirese, il villaggio, qualsiasi gruppo, addirittura, dice Gramsci, il fatto stesso di condividere una concezione del mondo e della vita, un modo di operare, costituisce un insieme, un aggruppamento. Tutti noi, per la condivisione con altri di determinate concezioni del mondo, facciamo parte di aggruppamenti anche molteplici, ciascuno di noi più di un aggruppamento. Ma questa costante attenzione alla solidarietà, appunto, tra fatti culturali, nella fattispecie concezioni, e gruppi sociali comunque articolati, è ciò che rende, che salva la nozione di concezione del mondo, perché non è più operante a questo livello e con questa, diciamo, strategia di attenzione il giudizio qualitativo sullo stato di coerenza, di coesione, di attività, eccetera, eccetera, cioè tutte le qualificazioni di cui parlavamo prima. Quello che conta è ciò che dal punto di vista di coloro che condividono quella determinata concezione funziona, non ciò che valuti dall'esterno. Questo corrisponde appunto alle classiche distinzioni antropologiche tra emico e etico, cioè quello che dall'interno un gruppo sente e vede come proprio, e questa condivisione è un fattore identitario tradizionalmente, cioè il condividere alcunché fa gruppo. Questo vale dal punto di vista del gruppo. Che dall'esterno tu lo possa giudicare non efficace, non coerente, non scientifico, eccetera, eccetera, diciamo, questo, dice Cirese, è irrilevante. Il punto di vista, appunto, abbiamo detto variamente con Baratta, che all'interno dei quaderni è l'operazione di analisi strutturalista del testo di Gramsci da parte di Cirese lo evidenzia in un modo, come dire, automatico. Il variare dei punti di vista ci porta appunto a non dover più emettere un giudizio nel merito sulla coerenza e sulla base di quelle altre caratteristiche che dicevamo prima. Verso proprio la conclusione del saggio, Cirese sintetizza così questa cosa: ogni combinazione di elementi culturali che formi il portato di un gruppo sociale comunque identificabile viene a costituire una sorta di unità di fatto che può essere guardata dal punto di vista del gruppo che vi si riconosce e che dunque può essere legittimamente chiamata concezione del mondo. Perché pur non essendolo per noi, tale essa è per altri. Non per nulla in Gramsci ricorrono le espressioni a suo modo e simili. Quindi, diciamo, è stato questo aspetto che è in Gramsci, anche se non nella lettera, ancora una volta, del suo testo, come prima spiegazione che mette avanti lui, a non vanificare completamente e a non rendere un puro e semplice gioco di parole fine a se stesso la sua asserzione di partenza sul fatto che il folklore è concezione del mondo, del popolo inteso come classi subalterne di ogni società finora data. Dicevo prima che questo tipo di lettura che ha fatto Cirese di Gramsci, qui sarebbe stato il caso, non credo che sarà possibile esaminare anche un po' le postille che accompagnano, come ho detto, buona parte di queste aggiunte che sono in coda al testo, sono relative al testo di Gramsci, su Gramsci sono sviluppi su questo. Per esempio, esattamente ce n'è una sul concetto di cultura che riprende esattamente queste tematiche, perché in ambito di altri antropologi di ispirazione marxista in quegli anni si era accesa una discussione con Cirese e a partire dalle posizioni di Cirese nell'ambito di quella problematica che ho richiamato la volta scorsa e che Cirese dice in premessa sulla possibilità di un ripensamento, di una rifondazione in termini marxisti dell'antropologia, dell'etnoantropologia italiana. Il concetto di cultura è al centro un po' di questo discorso, e quindi diciamo c'è tutta alcune pagine che sono interessanti, sono con doppio asterisco, quindi vi toccano. Gramsci-Taylor e il concetto di cultura. Diciamo che se riesco a formulare qualche cosa di meno generico come domande finali, ed essendoci da rappresentare tanto De Martino quanto Cirese, concezione del mondo, cultura, eccetera, ci starebbe bene come traccia di domanda, e quindi si raccomanda la lettura attenta delle postille del testo di Cirese, oltre che il testo, appunto. Gramsci, Taylor e il concetto di cultura. Cirese spiega che ci sono tre accezioni almeno del concetto di cultura, che lui non vuole rinunciare a nessuna delle tre, discute della traducibilità tra questi concetti e alcuni assunti marxiani, richiama posizioni di altri che sono intervenuti al riguardo. Diciamo Gramsci è un tratto comune a queste discussioni, ma appunto su questo temo che non si faccia molto in tempo di parlarne. È interessante, proponevo nel menù della giornata iniziale le letture di Giorgio Baratta e di Fabio Dei su questa lettura di Cirese gramsciana, che sono letture recenti queste di Dei e di Baratta 2009, pubblicata del 2008, risale l'elaborazione del testo, e Dei 2011, quindi siamo in anni molto vicini. Ma è particolarmente interessante dal mio punto di vista la lettura di Baratta, perché non è un antropologo, appunto, cioè non è un dibattito all'interno della comunità antropologica, come per esempio è richiamata nelle postille sul concetto di cultura, eccetera, eccetera. Baratta è un filosofo, ha una formazione di filosofo, ha insegnato filosofia all'Università di Urbino, è certamente marxista, o lo è stato, non lo so qual è la sua posizione sul marxismo alla fine della sua vita. È morto purtroppo nel 2010 a 72 anni, perché era per una malattia, ma diciamo era più giovane di vari anni di Cirese, perché Baratta era del 38 e Cirese del 21. E a un certo punto della sua vita Giorgio Baratta ha incontrato Gramsci da grande, però è diventato uno dei maggiori esperti e studiosi di Gramsci in Italia. Era una figura molto particolare Giorgio Baratta, io l'ho conosciuto per un paio d'anni e non di più, appunto dal 2008, quando si avviò questa ridiscussione delle faccende ciresiane a Nuoro, eccetera. E una persona di una curiosità, di una attenzione per questioni tra l'estetico, letterario, cinematografico, musicofilo, eccetera. E Gramsci un po' al centro di tutta questa rete di interessi. Era stato tra i fondatori della International Gramsci Society e presidente della sezione italiana, ed era stato uno dei promotori appunto di questo incontro di Nuoro del 2008, che si era chiamato Gramsci ritrovato tra Cirese e Cultural Studies, che coincide col testo dell'intervento che lui pensava di leggere lì e non ha letto, perché poi ha improvvisato in relazione a come veniva il dibattito, ma ha pubblicato su Critica Marxista. E lui, appunto, occupandosi di Gramsci, ha scritto varie cose, e tra l'altro un libro è uscito appunto nel 2008 che si chiama Gramsci in contrappunto, in cui c'è un intero capitolo dedicato alla lettura di Cirese su Gramsci. Non si conoscevano prima, cioè lui ha scoperto le posizioni di Cirese, gli sono interessate e ci ha ragionato sopra. Dopo ha voluto entrare in rapporto con Cirese, sono diventati sostanzialmente amici, e la cosa appunto è stata particolarmente interessante, perché era una cosa che avveniva del tutto gratuitamente dall'esterno, senza nessun tipo di conoscenze o colleganze pregresse che in qualche modo portassero a questo. E quindi dal punto di vista interno degli studi antropologici è interessante vedere come un gramsciologo trova ispirazione in un antropologo cinese per leggere Gramsci in modo consentaneo alle sue posizioni e alle sue interrogazioni. E dato che, per esempio, nella lettura di Fabio Dei, antropologo, che fa Fabio Dei sulle posizioni di Cirese, c'è viceversa forte una attenzione disciplinare e un cercare di ragionare sulla storia della disciplina italiana e di come la lettura di Cirese, che Cirese ha fatto di Gramsci, abbia influenzato certi sviluppi disciplinari della storia dell'antropologia italiana, della lettera D del DEA, cioè demologia, folklore, eccetera, sottolineando aspetti di chiusura a suo avviso, cioè di un'eccessiva ripiegamento e lettura essenzialista e sostanzialista, nonostante tante premesse diverse che Cirese farebbe di Gramsci. Io non sono d'accordo su questa ricostruzione di Fabio Dei, ma è interessante che è una lettura assolutamente coeva e perfettamente consapevole, come quella di Baratta, consapevole di quello delle obiezioni di Fabio Dei, e Fabio Dei a sua volta terrà conto in questo articolo del 2011 di quello che Baratta dice nel 2009. Quindi queste tre cose insieme, Cirese, Dei, Baratta, vanno bene insieme e si raccomanda caldamente di leggerle e studiarle bene insieme. Come invece Baratta dall'esterno abbia una visione molto aperta e consideri la lettura di Cirese così minuziosa, così stretta su queste poche pagine, così finita nel tempo, perché Cirese ha smesso di occuparsi di Gramsci. Sì, c'è nell'elenco delle letture un articolo, mi pare, del 95, perché lo intervistano su Gramsci, sul contributo di Gramsci all'antropologia, ma sostanzialmente con la fine degli anni 70 si chiude l'epoca dell'interesse ciresiano su Gramsci. Questo ha altre motivazioni di cui adesso non parliamo, però va abbastanza coerente con il discorso critico di Fabio Dei, come dire, è un periodo che si chiude. Io la volta scorsa ho usato l'espressione pietra tombale per parlare di culture egemoniche e culture subalterne. Se ne esce fuori un Giorgio Baratta, personaggio vulcanico, ipercurioso, iper multidisciplinare, eccetera, che negli anni 2000 scopre Cirese e dice: oi là, però, una lettura, usa la parola energia, sia in questo libro, sia nell'articolo che avete tra le letture, a proposito del saggio di Cirese, dice: sprigiona una energia che poi è andata perduta, della quale non si ha più traccia, non gli si dà più retta. Sprigiona una energia dall'interno, dall'alto, dal profondo delle sue conoscenze su Gramsci e della sua apertura a letture e mondi molto diversi. Lui trova che dentro appunto quel tipo di approccio a Gramsci ci sia una energia che non è andata perduta e che continua a valere, anche se l'approccio di Baratta è completamente diverso. Questo articolo, che è un articolo secondo me abbastanza bello, interessante, non a caso lui aveva voluto dare questo, aveva chiesto insomma che questo incontro di Nuoro del 2008 si chiamasse così, Gramsci trovato tra Cirese e Cultural Studies. I Cultural Studies, l'abbiamo accennato e non ne riparliamo un granché, è questa corrente di studi molto interdisciplinari che ha avuto origini in Inghilterra, ha avuto varie figure più o meno eminenti, ne abbiamo parlato anche a proposito di Crean e delle letture di Gramsci che hanno circolato per quella via. Qui Baratta fa in particolare riferimento a due persone che sono Edward Said e Stuart Hall, e fa un triangolo in cui mette sui lati Cirese da una parte, Gramsci dall'altra e Hall Said insieme su un altro lato, e quindi è un'apertura completamente diversa dai problemi del dibattito antropologico italiano degli anni 60 e 70, con eventuali riprese successive, motivata dal fatto che, come pure abbiamo accennato, appunto, se in ambito antropologico, ma non in altri, di Gramsci in Italia si è abbastanza smesso di parlare dagli anni 80 in poi, nel resto del mondo viceversa è fiorito l'interesse su Gramsci esattamente da allora in poi, in India, in Sud America, in Nord America, in Inghilterra, eccetera. E questa corrente influente di difficile, diciamo, circoscrivimento dei cultural studies lo ha avuto tra i suoi interlocutori fondamentali. La prima mossa che fa Baratta all'inizio del suo saggio è mettere in correlazione Gramsci e Walter Benjamin, per esempio, che io avevo menzionato come coetaneo, appunto, di Gramsci, e che si era trovato a mal partito anche lui nel mondo grande e terribile e complicato degli anni 30, e anche lui, come Gramsci, ci ha rimesso la vita, e anche se è morto suicida, insomma. Qui Baratta pone il problema della cultura. Dice: con Benjamin e con Gramsci noi abbiamo persone che vedono in modo rivoluzionario il tema della cultura, non più come attività specialistica e specializzata, ma come sfera separata del vivere sociale, ma il vivere sociale stesso, la cultura che corrisponde al vivere sociale stesso. E in particolare, qui è Baratta che sta parlando, leggo alcune righe da questo articolo, secondo una curvatura che Gramsci chiama lotta egemonica o lotta per l'egemonia. Abbiamo già detto varie volte, parlandone con Kate Crean, che la originalità di Gramsci in quanto politico, dirigente politico, pensatore politico, è questa enorme attenzione data a tutto quello che può essere ricondotto al concetto di cultura. Noi ce ne siamo occupati, e ultimissimamente in particolare per questo pezzettino che va sotto il nome di folklore e quindi cultura delle classi subalterne, eccetera. Ma è, appunto, come abbiamo visto anche con fin dall'inizio del corso, la storia degli intellettuali, il tema del rapporto fra intellettuali e organizzazione della cultura, intellettuali e masse, eccetera, è un po' il leitmotiv dell'intera riflessione dei Quaderni del carcere. E questo fatto della cultura come cosa che ha sfondato i confini degli specialismi e delle sfere separate è un contrassegno della modernità, del pensiero occidentale, dell'esperienza di vita occidentale, europea, nordamericana almeno, che i cui, diciamo, risultati vanno fino alle riflessioni dei giorni nostri, come connotazioni per esempio in Appadurai, Anners, altri specificamente antropologi. Ma qui siamo ai primordi, agli anni 30. Benjamin viene citato da Baratta per la sua nota questione dell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. L'irruzione della tecnica, della tecnologia, la standardizzazione, la massificazione come fenomeni nuovi degli anni 30, assolutamente incipienti naturalmente, ma che poi diventano la caratteristica, la connotazione del fatto culturale e che costituiscono uno degli obiettivi polemici di Fabio Dei contro Cirese, dicendo: ma la tua impostazione a noi non ci ha dato strumenti per affrontare questo tipo di mondo, la cultura di massa, eccetera. Quindi dall'interno della disciplina, per esempio, il dibattito va in quella direzione. Un Baratta parte con quasi la visione opposta, cioè mette insieme Gramsci con Benjamin come interpreti dei primordi di questo fenomeno dell'esplosione della cultura e della pervasività della cultura. Di Gramsci, che è quello che a lui particolarmente interessa, dice: la legge nei termini della curvatura della lotta egemonica, la cultura come terreno su cui la lotta per l'egemonia si costruisce, e non basta più la semplice lotta politica, il sindacato, le armi e cose di questo genere. Nella società come è fatta oggi e come sta diventando oggi, quelle cose non ci bastano più. E questo è un po' tutto, diciamo, l'originalità del marxismo gramsciano, e che gli permette di essere discusso, su cui si ragiona, ci si interroga e se ne cerca di prendere ispirazione oggi, che il marxismo dal punto di vista strettamente politico è esaurito. E in questo Baratta ci tira dentro appunto Cirese come terzo lato del triangolo Gramsci, Cultural Studies, Cirese, prendendolo come rappresentante dell'approccio antropologico, appunto, che fa lo stesso il nome di Taylor, cioè l'allargamento, la nozione antropologica di cultura. Qui Baratta non entra particolarmente nel dettaglio perché non è articolo suo, insomma, dicevo, la postilla di Cirese viceversa sviluppa il discorso in quella direzione, perché nel testo del suo saggio era solo accennata. Prende questo aspetto nuovo della visione antropologica del concetto di cultura, ma Taylor è la fine dell'Ottocento, Cirese è un interprete di Gramsci di ora, rispetto a, per noi può essere lontano gli anni 60 e 70, ma rispetto a Taylor ovviamente è tutto un altro discorso. E il contributo che appunto Baratta sostanzialmente pregia e valorizza della lettura di Cirese è, e dice appunto, l'energia e la corrispondenza all'approccio metodologico di Gramsci e al modo di porsi e di pensare di Gramsci, è la processualità, quello che viene fuori esattamente dalla lettura minuziosa e terribilmente pignola, strutturalista, dice Baratta, che Cirese fa del testo di Gramsci. Sottoposto a quella sollecitazione ne esce fuori il processo. Processo è parola che usa Cirese per commentare l'esigenza di fare la sua tabella a quattro invece che ormai su due colonne contrapposte. Processo è parola che usa Baratta. Processo, dice Baratta, è parola fondamentale per Gramsci, termine gramsciano che, insomma, di cui Gramsci si occupa, usa spesso, eccetera, ma soprattutto appunto diciamo che opera nelle pagine di Gramsci, che, come dicevo prima, non vanno prese per le contrapposizioni, per le schematizzazioni che spesso ci si trovano, eccetera, alla lettera, ma vanno interpretate nel quadro di un movimento più ampio, pensiero in movimento, che, dice Baratta, Cirese ha colto col suo metodo strutturalista, ha colto esattamente questo movimento e questo ritmo. E è interessante che tira fuori, rimanendo molto fedele alle osservazioni specifiche che Cirese svolge e citando anche tutta una serie di altri contributi di Cirese, non specificamente gramsciani, quindi non è un passaggio così superficiale di attraversamento della lettura che Cirese fa di Gramsci solo perché lui si occupa di Gramsci, cioè, vabbè, vediamo questo che ha detto su Gramsci. No, ha allargato decisamente il discorso a una ricostruzione abbastanza articolata delle posizioni di Cirese. Quella questione per cui Cirese dà la risposta che dicevo, cioè di perché concezione del mondo non sia una cosa vacua e priva di sostanza, e del tema di quanto sia di fatto debole la posizione esplicita di Gramsci, che cerca di salvare la continuità tra folklore e concezioni ufficiali in termini semplicemente quantitativi, di differenze quantitative o di quantità di differenze qualitative, come dice pure a un certo punto, la sostanziale, diciamo, insuccesso di questa soluzione esplicita che Gramsci propone. Baratta è assolutamente d'accordo con Cirese in questa diagnosi e dice ci conduce per esempio al tema del rapporto fra masse e direzione, tra intellettuali e masse, fra spontaneità e direzione consapevole. Cirese stesso lo dice esplicitamente e ne è perfettamente consapevole del nesso, però per esempio questa è una cosa che interessa molto di più Baratta e ci articola molto il discorso per dire che sostanzialmente la rottura della continuità del continuum, della scala di differenze semplicemente quantitative, è in realtà una breccia nel pensiero gramsciano e è una breccia in una delle concezioni classiche del marxismo. Qui ci sono anche delle questioni terminologiche specialistiche che io non domino e che mi sfuggono e che però mettere insieme la lettura del capitolo di Gramsci in contrappunto e di questo saggio mi ha chiarito da vari punti di vista. Baratta dice questo è per esempio un attacco al centralismo democratico. Forse a voi questa formula vi suona, come dire, H2O, insomma una cosa perfettamente irrilevante. Il centralismo democratico era la forma che assumevano i partiti comunisti e qualche volta anche quelli socialisti, la soluzione interna che davano al rapporto fra spontaneità e direzione consapevole, fra basso e alto, fra intellettuali e masse. Ed è ciò intorno a cui si regge la forma partito. Baratta dice, con questa dimostrazione noi vediamo come vada in crisi questo e a posteriori il fallimento su scala mondiale del modello di realizzazione, laddove ha vinto politica in URSS e stati satelliti o in altre rivoluzioni vittoriose, in Occidente all'interno della vita dei partiti di sinistra, ci rendiamo conto a posteriori di come fosse fallace quel meccanismo che lui chiama garantista, che doveva servire a garantire, per esempio nelle cose che ne dice Gramsci, da un lato dal verticismo, storicamente si potrebbe dire dall'esperienza stalinista, e dall'altro dall'anarchismo, nel cadere cioè in un'assenza di direzione e un puro e semplice correre dietro alla spontaneità. Centralismo democratico voleva dire che si discute senza limiti, cominciando dal basso, ma man mano che si cominciano a prendere decisioni queste decisioni si rispettano in modo assolutamente rigoroso fino a che non vengono rimesse in discussione. Teoricamente è un meccanismo virtuoso di circolazione basso-alto in cui si garantiscono entrambi gli aspetti. La disciplina, perché un partito vi è più rivoluzionario, deve essere uno strumento coeso ed efficace, e il rispetto della libertà di dire la propria. Di fatto, così come vediamo, parlando di 7 pagine di cose scritte tra il 31 e il 35, parlando di folklore e di religiosità popolare, Ciresi dice non funziona la continuità, il continuum di differenze solo quantitative. Non ha funzionato nella storia, semplicemente la rottura c'è stata, la qualità ha vinto sulla quantità. Sì? E pochi che pensano bene sono meglio di tanti che pensano male. I dirigenti hanno sempre ragione, il capo ha sempre ragione. Questo è stato come è andata a finire. E diciamo, Baratta, dialogando con i ragionamenti strutturalisti di Cirese sulle 7 pagine gramsciane, ricostruisce un po' questo filo storico di ragionamento, consentendo poi di e più, in particolare con la soluzione che Cirese giudica quella giusta e quella vera, e che si trova in Gramsci medesimo, cioè la concezione del mondo che funziona dal punto di vista di quelli che ne sono portatori. Il problema di un marxista, di un penso comunista, finché non è morto come Baratta, che era perfettamente cosciente del disastro assoluto di tutto quello che era successo fino allora nella storia della parte politica alla quale apparteneva, il problema era che soluzione troviamo. Lui trova questa soluzione della parola contrappunto, che è parola che prende essenzialmente da Said, che viene dalla musica, per una rappresentazione plurale, ancorché ordinata, di voci diverse, e quindi è un'altra via per salvare capre e cavoli. Né anarchismo né stalinismo, pluralità di voci che dialogano e si contrappuntano, come nella forma contrappunto che succede alla forma sonata nella storia musicale. La questione delle concezioni del mondo, che funziona per la soluzione che abbiamo detto, secondo Baratta, per esempio, è una cosa che va nella direzione del contrappuntismo, che gli è caro e che lui a sua volta poi riproduce addosso a Cirese, cioè cerca di assoldare Cirese ai ranghi del contrappuntismo, e legge tutta una serie di possibili contrappunti nel lavoro teorico di Cirese. L'ultimissima, quindi di Dei non abbiamo praticamente parlato se non per accenni, l'ultimissima cosa che voglio dire, che trovate in fondo all'articolo di Baratta e che così ha una sua rilevanza, perché è un altro degli elementi, degli articoli che avete col doppio asterisco, è quello di Cirese del 2008, penso, che si chiama Oltre il comunismo, Gramsci oltre il comunismo, eccetera, e che rappresenta le posizioni del Cirese vecchio ferocemente anticomunista. Baratta, che si era innamorato di Cirese, anche qui cercava, detto in termini poco accademici, di salvare capre e cavoli, e con la sua dolcezza, veramente era pugno di ferro in guanto di velluto, perché tu avevi la dolcezza di Baratta e una tenacia assolutamente d'acciaio. Sul palco di Nuoro lui continuava a difendere non la parola comunismo, ma, come si trova nella chiusa di questo articolo, l'aggettivo comune, l'amore per il comune, l'importanza del comune, che in qualche modo c'entra con il fatto della condivisione delle concezioni del mondo, eccetera. E comune lo ritira fuori anche in Gramsci. Cirese, essendo appunto così ben amato da Baratta, mai si sarebbe sognato di contrapporglisi animosamente, insomma, però lo scambio fra i due era divertente da vedere. C'è nella conclusione del discorso di Baratta anche un impegno teorico forte ed alto per portare anche a compimento sul piano politico quello che è una riflessione e un dialogo, diciamo, con posizioni che ormai si sono spostate su tutt'altro versante come quelle di Cirese, anche la conclusione utopistica che Gramsci, non possiamo sapere che cosa avrebbe pensato se fosse vissuto altri 20, 30, 40 anni, che conclusione fosse arrivato. Gramsci certo era comunista e oltre che marxista, e in questa interpretazione culturalmente molto rinnovata, molto mobile, molto pluralista di Baratta, c'è il problema di un rinnovamento pluralista e di mobilizzazione di una tradizione che viceversa si era andata molto irrigidendo e molto bloccando, come quella comunista, sia ideologicamente sia come realizzazioni storiche. Io oggi mi fermerei qua, la volta prossima penso di passare ad altro per mettere insieme qualche filo che ci manca del tutto. Domande sulle cose di oggi?